nella seconda parte andiamo a vedere la terza tutela. Qui, anche qui, sistema, enunciazione di sistema, elementi sistematici, caratteristiche generali e proseguiamo con queste caratteristiche. Nell'ambito della terza tutela studiamo il rapporto tra dichiarazione pubblicitaria e contenuto del contratto. Spot e contratto. Voglio comprarmi una macchina nuova. Ho Nello spot si dice 5 anni di garanzia, 100.000 chilometri in 50 centri di assistenza. Nel contratto si dice 3 anni, 50.000 chilometri in 100 centri di assistenza. Prima del 2002, del 2004, 2002 a livello europeo. Anzi, 99 a livello europeo, 2002 in sede italiana. Lo spot, cos'è? Io devo guardare il contratto. Lo spot c'è prima del contratto, ma lo spot normalmente è irrilevante perché porta il consumatore a contrarre e in realtà poi non è così. Quando l'articolo 129 del codice del consumo ci dice che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni confermi al contratto di vendita, l'obiettivo caratteristico diventa il principio di vincolatività delle dichiarazioni pubblicitarie. Le dichiarazioni pubblicitarie vincolano e vengono convertite in clausole contrattuali in forza di questa norma di cui chiederei la cortesia di dare lettura, articolo 129 del codice del consumo. Prego.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze.
Poi c'è un elenco, ma la parte rilevante è quella che adesso andiamo a leggere.
Presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte a riguardo dal venditore, dal produttore, dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta.
Sull'etichettatura. Allora, se ai fini del giudizio sulla conformità del bene al contratto emerge l'obbligo di basare la nostra valutazione sulle dichiarazioni pubbliche, sulle caratteristiche dei beni fatte a riguardo dal venditore, dal produttore, dal suo agente o rappresentante, in particolare sulla pubblicità o sull'etichettatura, vuol dire che quello che c'è prima del contratto diventa una clausola del contratto. Allora, le dichiarazioni pubbliche si trasformano in clausola contrattuale attraverso un meccanismo che le porta dentro al contratto. Quelle sono fuori dal contratto, sono prima del contratto. In forza di questo meccanismo entrano dentro al contratto. Chiaramente, il fenomeno delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni è ben noto a chi si occupa di comunicazione e riguarda segnatamente, come elemento caratteristico, proprio la pubblicità che rappresenta l'elemento centrale del nostro corso di laurea e dei vostri studi. Ora, parlare di dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni e separare quella naturale barriera che il diritto privato per secoli ha frapposto tra la pubblicità e il contratto, e a livello sistematico convertire la representation, la dichiarazione pubblica sulle caratteristiche dei beni in term, se parlassimo con le categorie tipiche dello sviluppo storico del diritto inglese e del diritto moderno inglese della vendita, questo elemento di conversione della dichiarazione pubblicitaria in clausola contrattuale rappresenta, questo sì, l'elemento nuovo del sistema, non l'azione inibitoria, non stiamo negli anni beati anni 70, c'è più pantaloni alla zuava, il cerchietto, altri accessori anni 70, li conoscete? Pantalone a zampa d'elefante, le gonne lunghe, siamo ormai in un contesto diverso. Cioè oggi il principale elemento innovativo del diritto dei consumatori è che ci sono degli elementi di novità che riguardano proprio il percorso che lega la pubblicità al contratto, ma nella lotta della tutela individuale, la tutela collettiva ormai è andata, bisogna rendersene conto di questo. La tutela collettiva era idea di una società degli anni 70 che prevedeva un controllo sociale delle attività economiche come elemento fondamentale. L'Unione Europea non ha proceduto in quella direzione, l'Unione Europea punta molto sulla libertà contrattuale come assetti di un sistema nell'ambito del quale, sì, l'idea di una tutela del consumatore si realizza nell'ambito del rapporto di consumo come elemento individuale. Se io al consumatore che compra a distanza è quasi la regola ormai, gli do il recesso. Ma che mi interessa andare a vedere se la condizione X è vietata o meno, e allora impongo al produttore di... C'ho il recesso. Me l'hai venduto il bene? Come l'ho comprato? A distanza? Lo rivuoi? Eccolo qua, saluti e baci. E allora... Non dobbiamo più iniziare a farci delle lucubrazioni teoriche se l'articolo 41 della Costituzione, nel prevedere la libertà di iniziativa economica privata come pilastro del sistema, sia compatibile, consenta, preveda la possibilità di tutelare il consumatore dicendo al produttore no, tu questa clausola non la puoi inserire, ma ho il recesso. Ho l'inserimento della pubblicità del contratto, ho un modello di tutela che non mi guarda più al contratto, la quarta tutela delle pratiche commerciali sleali, mi guarda tutta l'area antecedente al contratto. E di che stiamo parlando? Quali sono allora i soggetti che nell'ambito della terza tutela realizzano la pubblicità? Pure questo è un discorso che abbiamo fatto diverse volte, sono il produttore, il venditore, l'agente o il rappresentante. Questi sono i soggetti che realizzano la pubblicità, venditore, produttore, agente o rappresentante. Mentre il contratto lega soltanto il compratore e il venditore. E questa è una rilevante specificità di questa forma di tutela. Assolutamente rilevante perché mentre nell'ambito del contratto si guarda un rapporto tra due soggetti e il soggetto che risponde di queste dichiarazioni è il venditore però quasi mai le fa le dichiarazioni pubblicitarie, perché sì, normalmente vengono fatte dal produttore, dal pubblicitario, dall'agente rappresentante, dall'importatore di quel bene, dal grossista. Cioè il negozio che vende la piastra per i capelli, l'esempio, no? Storico, pensate, da un evento quale la prima della Scala è nato un esempio storicamente portato a lezione da anni e anni. Quando avviene questa situazione, i soggetti che realizzano pubblicità, venditore, produttore, agente o rappresentante, sono poi dei soggetti che sì, incidono sulla dichiarazione pubblicitaria, ma lavorano su un elemento di questo tipo. Loro danno un messaggio che invoglia all'acquisto, però poi il fatto che la conseguenza di quel messaggio che invoglia all'acquisto sia l'alterazione del contratto, e cioè l'attribuzione, come dice l'articolo 1372 del Codice Civile, di forza di legge al contratto e a quella clausola che deriva dalla pubblicità, che non nasce per avere forza di legge per vincolare il contratto, ma tale diventa, e qui c'è un problema per cui il venditore, sulle sue spalle, vede arrivare delle dichiarazioni pubblicitarie che non sono state fatte da lui e che lui in ipotesi potrebbe anche non conoscere. Qual è allora il meccanismo che deve poi spiegare il fatto che le dichiarazioni pubblicitarie diventino testo contrattuale anche in assenza di una conoscenza del soggetto che quel contratto conclude con il consumatore? È il principio di autoresponsabilità. Cioè, io devo sapere che quando vendo un prodotto e quando lo vendo in un'economia industriale di mercato nell'ambito della quale il prodotto che vendo è un prodotto che io posso anche non conoscere, vi ricordate, no, il pacco di biscotti in Cassazione negli anni 60 in Italia, vi ricordate il caso inglese sulla nascita del dovere generale del duty of care nella responsabilità civile, la responsabilità del produttore, no? La bottiglia di ginger con dentro il vermetto. Ecco, in quel sistema moderno della vendita, dove chi vende può vendere anche in confezione sigillata e quindi non rispondere del danno alla persona derivante dal vizio del prodotto se lo ha conservato correttamente, perché vende un bene industriale, certo, non risponderò di questo, però poi invece risponderò di un contesto pubblicitario nel quale io sono tenuto a conoscere anche la commercializzazione del prodotto che vendo, perché posso anche scegliere di non venderlo, ma se lo metto in commercio mi devo porre il problema di come il consumatore determini la sua scelta di comprare, e cioè tutti quei percorsi che incidono sulla determinazione volitiva all'acquisto del consumatore compratore ricadono necessariamente a carico del soggetto che decide di mettere in commercio quel determinato bene. Arriviamo così all'ultimo passaggio, questo lo sapete, no? Passaggio dalla representation al term nello sviluppo storico del diritto inglese. Qui è come questa terza tutela, è come se fosse una porta. Si passa la porta, questa è la porta, si passa dalla pubblicità alla clausola contrattuale. Una sorta di magia. Ma se passo dalla pubblicità alla clausola contrattuale, l'ultimo passaggio è un passaggio poi obbligato. Perché questo? Perché è coerente col fatto che la pubblicità diventa clausola contrattuale? Perché dobbiamo oggi far riferimento ad una moderna caratteristica dei rapporti di consumo in cui la parte antecedente al contratto, cioè l'area della determinazione volitiva all'acquisto che viene prima del contratto, a livello di impostazione generale del nostro sistema è più importante del contratto, perché il consumatore decide di comprare in base alla pubblicità e spesso le clausole del contratto non le legge. Quindi prima e seconda tutela, che erano espressione di uno sviluppo storico nell'ambito del quale la logica era una logica di tutela dell'aderente. Firma due volte, stai attento a quello che firmi. E del consumatore, ma a livello veramente quasi primordiale, perché in realtà quella disciplina sulla seconda tutela, sì, è vero che nasce nel 93 a livello europeo e viene recepito in Italia nel 97, anno in cui io iniziavo i miei studi di giurisprudenza. Quando mi sono iscritto al primo anno, laureandomi poi nel 2001, perché 97, 98, 99, 2000, inizio il quarto anno e poi mi sono laureato a novembre dell'anno successivo, nel 2001, quindi proprio nel 97. Ah, novità, eccetera. In fondo non è che sia passato tanto tempo, sono passati 25 anni. Dal 97, 2007, 2017, 2024, beh, no, è passato un po' di tempo in più. 8, 9, 0, 1, 2, 3 e 4. Sono passati 27 anni, quindi neanche 30 anni. Io ce n'ho ancora 45 però, quindi insomma, a questo punto di vista... Sì, sono tanti, ma non sono tantissimi. Però in tutto ciò, appena compiuti tra l'altro a febbraio, quindi insomma almeno sono passati tanti anni da quando mi sono iscritto alla laurea, meno da quando mi sono laureato, che poi è del 2001, comunque un bel po', però qual è la logica? La logica è che se il consumatore decide di comprare in base alla pubblicità e non legge allora le clausole contrattuali, allora la prima tutela ormai serve a poco sul piano sistematico. Sì, svolge una funzione, anche perché essendo tra l'altro applicabile pure ai professionisti, ha un suo ruolo nel sistema, perché ti tutela anche se sei professionista e non sei consumatore, quindi una funzione ce l'ha, non dico che non serva più a nulla. Ma l'idea secondo cui noi dobbiamo lavorare sul contratto, ormai bisogna prendere atto che non è più così. E per voi che studiate però la comunicazione, l'idea di una determinazione volitiva all'acquisto che diventa un processo importantissimo, più del contratto, prima del contratto, e che fa sì che la pubblicità si converta in contratto, è un elemento che da solo giustifica la presenza di questo corso nell'ambito dei vostri insegnamenti e che fa pensare anche a quanto sia importante quello che studiate, perché il marketing ha oggi un'efficacia persino sul contratto. Quindi questo dipende da un'ottica di modernità. Non è che se il consumatore non legge le clausole contrattuali, solo per questo il diritto privato dovrebbe apprestare dei rimedi che incidano semplicemente sulla determinazione volitiva all'acquisto come area precedente al contratto e non sul contratto. Il contratto comunque deve avere delle tutele. Certo, il fatto che ci siano delle clausole nulle ha una sua importanza nell'ambito del sistema, meno lo ha il fatto che io possa imporre al consumatore di non usarle con una specificazione, perché tanto comunque ci sarà la nullità, è un rimedio sufficiente. Bisogna prendere atto che la tutela individuale, la tutela collettiva, non siamo più, ripeto, nei ruggenti anni 70. Però, questo è poi il punto conclusivo per oggi, se il consumatore decide di comprare in base alla pubblicità, ma le clausole contrattuali non se le legge, va bene, avrò delle tutele nel contratto, ma le tutele vere, quelle che vanno estese, sono il frutto di quel percorso di determinazione volitiva all'acquisto che va a prima del contratto e che converte in contenuto del contratto quello che c'è prima del contratto, facendo sì che quel percorso in cui io compro senza leggere le clausole del contratto, però è indubbio che ho comprato in forza di un'alterazione della mia volontà che ha un'origine nel percorso che mi porta a contrarre, ecco, in quell'ambito io come consumatore devo essere protetto. Quindi questa è la caratteristica moderna del sistema. Voi siete dei comunicatori, la comunicazione da partire dagli anni 70 ha raggiunto, grazie ad internet, grazie alla disintermediazione nell'ambito dei mezzi di comunicazione, dei livelli importantissimi a livello di forma di tutela. È ovviamente coerente con l'impostazione sistematica moderna che poi alla fine queste tutele aggiuntive, queste tutele innovative debbano conoscere una generalizzazione, e quello che studiamo oggi è proprio una generalizzazione delle tutele dove, ragionando a livello di sistema, c'è oggettivamente un mutamento di prospettiva evidentissimo nel quale dal contratto si passa alla pubblicità diventa contratto e le tradizionali barriere tra questi due eventi vengono a cadere. Nur, un caro saluto, ci vediamo settimana prossima.